di trattarne. Partiamo dunque su questo Vangelo di Tommaso che, come stavo dicendo, si presta per molti versi a diventare anche una specie di sommatoria ricapitolazione di quelle che sono state le suggestioni di tutti gli altri incontri. Vale a dire, cioè, la relazione ovviamente con i testi canonici. No, non si sente proprio. Vediamo, ma il fatto è che si è sentito? Dunque, supponiamo di parlare così, senza rimbombo, si riesce a sentire così? Speriamo, via. Allora, sia come ricapitolazione sommatoria di ciò che si è detto nella domanda fondamentale, cioè che il rapporto mai esista tra i Vangeli che noi diciamo canonici, quelli che sono diventati la regola di riferimento per il cristianesimo, e questi Vangeli apocrifi che in parte, come dicevo in partenza, sono Vangeli che non sono stati riconosciuti, questa è la prima, diciamo, identità dell'apocrifo, e in secondo luogo hanno assunto un carattere, diremmo, di contrasto rispetto a quelli canonici, quando non, specificamente per la componente gnostica di questi Vangeli, quando non un carattere di riservato e segreto. La volta scorsa ho insistito su ciò, e che spiegherebbe anche la loro configurazione nel linguaggio di essere piuttosto esoterico, per adoperare un termine tecnico, rivolto ad una cerchia ristretta di persone che vuole creare anche questa cerchia ristretta, non soltanto espressione di, ma volontà di creare una cerchia ristretta, quindi ad excludendum. Chi è fuori da questo linguaggio, in certo qual modo, è di per sé non cooptato dentro la cerchia dei perfetti. Questo direi soprattutto per ciò che riguarda i Vangeli gnostici. In una posizione esattamente diversa o contraria stanno i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, che hanno sì qualche inflessione anche di questo genere esoterico, ma per lo più invece intendono assolvere ad un'altra esigenza, che è quella di colmare, tra virgolette, una parola non nota nel mondo antico, devozionalmente, gli spazi lasciati vuoti della vita di Cristo quale contenuta nei Vangeli. Quindi rispondere ad un'esigenza in più, non contro, non alternativa, oppure non riservato, o non, come intendono gli gnostici, superiore. Possono essere stati scritti alcune parti possono aver subito l'influsso degli gnostici, laddove compare nei Vangeli dell'infanzia qualche tratto che è riconducibile a una mentalità di carattere gnostico, però pare che assolvino, ecco, accettate questo pare, perché sulla letteratura gnostica non si fa da padroni, in quanto gran parte ci è ignota sia l'origine, sia l'appartenenza, sia l'entità di aggregazione, sia gli sviluppi storici che si hanno avuto, che questa letteratura ha avuto, e vi discorrendo. Comunque queste cose verranno in chiaro leggendo soprattutto questo Vangelo di Tommaso. Allora, io direi di procedere in questo modo. Innanzi porrò due questioni di carattere generale all'inizio, introduttivamente. Poi iniziamo la lettura, questa volta la faremo decisamente in modo continuativo, perché il Vangelo di Tommaso si presta a ciò, e vi dico subito qual è la doppia scansione della lettura continuativa. Troveremo molte conferme di testi già presenti all'interno della letteratura canonica, con qualche piccola variante, semmai, e poi troveremo invece dei testi che sono di chiara connotazione gnostica di un certo tipo, su cui potremo porre alcuni interrogativi. Circa quella parte di lettura che coinciderà, addirittura si sovrapporrà ai testi canonici, perché il Vangelo di Tommaso ha questa caratteristica che qualcuno l'ha definita anche in termini numerici. I due terzi sono coincidenti con i Vangeli canonici, coincidenti però non sovrapponibili del tutto. Allora, laddove ci sarà una coincidenza, una sovrapposizione, lì sorge il problema che io affronterò nella prima questione. Leggendo poi non ci sarà più bisogno di dirlo. La prima questione allora qual è? Introduttiva, qual è la prima questione? È la seguente. È una questione di carattere tecnico, la scrivo qui per coloro che hanno competenza, magari per i cerchi che hanno fatto per il proprio conto. Ciò che io scrivo, quella lettera che io scrivo qui, non rappresenta affatto una novità, ma per chi è estraneo a queste letture di carattere esegetico, storico, critico, questa può rappresentare veramente una novità di carattere tecnico. Quando io scrivo questa lettera nel linguaggio esegetico intendo una cosa molto precisa, intendo una opzione, una ipotesi che è andata via via ristrutturandosi, addirittura riconvertendosi in una serie di interpretazioni di vario genere, che corrisponde a che cosa? Quella Q che voi vedete è la prima lettera di una parola tedesca, che è questa. Naturalmente questo non si scrive, quelle, che vuol dire fonte, sorgente. Si è immaginato nello studio critico della Bibbia, che da sempre, continua nella storia della Chiesa, 2000 anni di studio critico della Bibbia. Alcuni dicono addirittura che nel nostro Occidente la stessa critica testuale è nata dalla critica biblica, nelle varie epoche. Comunque, a un certo punto, diciamo a partire soprattutto dal XIX secolo, siamo nella prima questione introduttiva, ha sollevato questo interrogativo. Dunque, già era chiaro da sempre che tra i quattro Vangeli ce n'erano tre che avevano una narrazione in molti punti coincidente, di fatti, con piccole varianti interne, però pareva che avessero sotto un medesimo testo da cui erano partiti. Allora, l'ipotesi che invece che nella esegesi precedente veniva svolta semplicemente con la palese dichiarazione che quelli erano i sinottici, e alcuni già nel III secolo avevano cercato di fare un Vangelo continuativo, mettendo insieme le parti che coincidevano e aggiungendo per quelle che non coincidevano, in modo da creare un solo unico Vangelo, diatessaron, diceva un autore, partendo dai quattro Vangeli, crearne uno solo continuo, prendendo dall'uno, dall'altro, eccetera. Nella critica storica, particolarmente agguerrita, che si è sviluppata nella tradizione della ricerca storico-critica dell'Occidente, si è pensato di ipotizzare, come si faceva per la storia delle lingue. Si dice, io ho le varie lingue, ho il tedesco, poniamo, il germanico per usare un termine più generale, ho il latino, o il greco, o l'ittita, o il persiano, o il sanscrito, o eccetera eccetera, altre lingue che sono le cosiddette lingue indoeuropee, le metto tutte così e in base alle cose che riscontro uguali di radice riesco a ricostruire, come si suol dire, quello che è un grande nei dizionari scientifici è l'asterisco, cioè la lingua di cui io non ho nessun documento, che costruisco solo ipoteticamente risalendo dalle divaricazioni che hanno per una base comune, e ipotizzo che all'origine, prima della differenziazione nelle varie lingue, c'era quella parola, per lo più si tratta di un monosillabo. Così si è fatto anche per la critica biblica. Si è pensato, se noi abbiamo dei testi che sono tra di loro simili, si vede che ci deve essere stata quelle, una Q, una fonte unitaria, a cui si sono ispirati per redigere il loro Vangelo con le loro varianti. E avevano ipotizzato che questo testo fosse ricostruibile, hanno tentato anche di scrivere questo testo ipotetico risalente alla ispirazione primaria di questa differenziazione tra i sinottici. Tuttavia bisogna dire che nel corso ormai di molti anni di questi esperimenti di ricerca scienziale, lo chiamerei, della fonte Q, cosiddetta fonte Q, molti sono cambiate rispetto alle prime ipotesi. Difficile adesso dare il resoconto delle conclusioni e delle distanze dalle conclusioni, dei ridimensionamenti che sono intervenuti nell'intertempo. Basti dire che rimane molto suppositiva questa ipotesi, che ci sia una fonte Q scritta da cui hanno attinto gli altri per scrivere i Vangeli. Invece è andata aumentando l'attenzione a quella che è l'importanza della tradizione orale non scritta. e di come queste tradizioni orali abbiano potuto in qualche modo diventare punto di riferimento per il diramarsi delle varie, diremmo, vari sviluppi a seconda degli autori del Nuovo Testamento, dando per presupposto sempre che queste variazioni avevano però bisogno della conferma, quella che noi chiameremo circolare, se vale per il secondo e terzo secolo, ma prima, della conferma ascensionale degli apostoli e di coloro che avevano direttamente vissuto con Gesù Cristo. Allora, tra le ipotesi che si facevano di come doveva essere questa fonte Q, ce n'era una che diceva che probabilmente alla base di tutto stavano tra le due cose che vengono dette come caratteristica portante per diventare scelto come apostolo. Vi ricordate, negli Atti degli Apostoli si dice uno che è stato con noi dal battesimo di Giovanni e ha seguito le parole e le opere di Gesù, o quel che altrove si dice per definire i Vangeli, le parole. Si diceva, allora, con due parole greche, io lo scrivo così, poi lo pronuncio e nessuno è tenuto a saperlo. Allora, logia. Allora, logia vuol dire parole, erga vuol dire azione, opere. Si diceva che doveva esserci, semmai in quel tipo di fonte Q, doveva esserci un insieme di raccolta di parole, di detti di Gesù, logia. Detti di Gesù, senza l'ambientazione storica, senza dire quando furono detti, perché furono detti, ma semplicemente le parole di Gesù, in base a quel principio che abbiamo visto anche per gli apocrifi. Ricordate il primo apocrifo che si è commentato qui, il Vangelo di Maria Maddalena, diceva attenzione che fondante è nella tradizione antica la parola del maestro, non tanto quando, come l'ha detto, perché l'ha detto, ma la parola che ha un valore che supera il tempo. La concezione dell'ambientazione, la storia e quant'altro sono variabili accessorie, ciò che conta è la parola che dura. Quindi, di per sé, il Vangelo è innanzitutto parola che insegna, al di fuori di perché è stata detta e quando è stato detto. Quelle sono preoccupazioni che sono secondarie nelle tradizioni dei maestri antichi. Così, le azioni e le opere. Allora, poi i Vangeli avrebbero fatto che cosa? Alle parole di Gesù, ecco, la fonte Q magari era un insieme di logia, di parole, 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 a cui seguivano poi da parte degli evangelisti le ambientazioni di queste parole, e di qui la narrazione dei Vangeli, una combinazione di parole, di detti del Signore e di azioni conseguenti e concomitanti a queste parole. Siamo nell'ambito dell'asterisco, ipotesi, mai far diventare, credo io, un'ipotesi più di ciò che essa è, perché altrimenti capita un fenomeno perverso che spesso attanaglia la critica, che ti convinci talmente della tua ipotesi che fai dire alle parole quel che le parole magari non dicono. Sovente, in alcuni casi nella critica, che sei talmente convinto che alla fine un autore che si esterna alle tue convinzioni capisce più le tue convinzioni che quel che è provato. Ci sarebbe parecchio da dire in questo senso, ad esempio, di questo libro, che è molto bello per certi versi, ma in cui l'idea che l'autore si è fatto della cosa, adesso vi dico qual è, l'idea che l'autore si è fatto della cosa alla fine della lettura del libro, che vuole essere un commento al Vangelo di Tommaso, è più chiara del Vangelo di Tommaso. Il Vangelo è, già il titolo è un po' californiano, il Vangelo segreto di Tommaso, e l'autore è Elaine, scritto Pagels, la quale alla fine è talmente convinta di ciò di cui lei è convinta a prescindere da Tommaso, che alla fine del Vangelo di Tommaso capisce soprattutto la sua convinzione. Questa è una mia critica trasversale e durissima, che sarei lietissimo di poter fare in fronte all'autrice, ma con i testi in mano. Comunque, è un bel testo però, in cui vi presento un'interpretazione, secondo me, fin troppo atesi. Questa donna ha una sua particolare idea del cristianesimo, e leggendo il Vangelo di Tommaso si fa dar ragione. Allora, alla fine trovate anche il testo del Vangelo di Tommaso, come lo trovate pure anche in questo sempre testo che io consiglio, un testo invece molto molto più cauto, si limita a commentare riconducendo alle componenti del tempo, senza tentare interpretazioni che diano ragione ad una filosofia della religione del cristianesimo che uno ha in mente, ed è il testo appunto di Moraldi nella biblioteca Delfi, I Vangeli Gnostici, contiene tutti i Vangeli che abbiamo visto in questi incontri. Allora, il Vangelo di Tommaso si prestava perfettamente, secondo questa ipotesi, a essere considerato il documento finalmente trovato che dava quasi un, si potrebbe dire, una inaspettata, insperata convalida a chi riteneva che alla base dei Vangeli cosiddetti canonici ci fosse una serie magari di tanti raccolte di detti riguardanti la tradizione di Gesù maestro, detti, e a cui poi erano seguite le incorniciature e le ambientazioni dei Vangeli, perché il Vangelo di Tommaso in larga misura è una spoglia e nucleazione di detti, Gesù disse. Ma proprio alla fine della lettura del Vangelo di Tommaso si capisce che tu non puoi garantire assolutamente che i Vangeli canonici siano dipendenti da Tommaso, perché se fosse la fonte Q dovrebbero essere dipendenti da Tommaso. E invece più semplice dire, e anche se volete meno rischioso dire, che questo è uno dei documenti che circolavano a quel tempo e che poi ebbe un uso da parte degli gnostici, e per questo venne considerato apocrifo, perché certe aggiunte che non sono detti secondo quello che la tradizione canonica ci consegna, ma sono detti che rivelano una ideologia organica dietro ciò che Gesù dice, sono dei detti i quali fanno pensare appunto ad un cementazione del tutto da parte di una visione gnostica, sia pure, come dicono alcuni autori, di carattere moderato e tenue, cioè valentiniano, quella parola che abbiamo detto così, tanto per citare il linguaggio corrente, quando si vuol dire gnostici moderati si intende parlare di valentiniani, una corrente gnostica che rivelava ancora un forte aggancio con la tradizione corrente accettata dalla Chiesa, dalle Chiese, ecco un errore che secondo in cui incappa la Pagels, parla sempre di Chiesa, questa è una parola moderna, qui bisognerebbe parlare piuttosto di Chiese che fanno Chiesa, lei parla sempre di Chiesa in genere, no? È una concezione un po' assemblante moderna, ma no, lasciamo stare questa autrice, se poi qualcuno leggerà il libro e sarà interessato ad un confronto diretto e tecnico sulle posizioni dell'autrice, perché so che è un libro abbastanza letto, ben lieto di farlo, anche magari via internet o che altro. Bon. La seconda osservazione di carattere generale riguarda invece specificamente una interpretazione che riguarda questa volta non più rapporto apocrifi e canonici, ma riguarda più specificamente, riguarda, come dire, il valore che hanno certe figure emergenti all'interno degli apocrifi, attribuite a certi apostoli, a significare un problema che per alcuni sarebbe un problema aperto e un problema anche secondo me interessante. Quali erano le figure di riferimento più forti nel cristianesimo primitivo? Tommaso pare essere una di queste, come anche Giacomo, attestato dagli Atti degli Apostoli, senz'altro, e anche attestato dalle lettere di Paolo, che quando pensa ad andare a Gerusalemme, le figure a cui fa riferimento sono le colonne, no? Giacomo, Giovanni e Pietro. Oppure quando nella presentazione dell'ascensione di Gesù, Gesù chiama presso di sé per andare al Monte Tabor tre apostoli. Oppure quando alcuni vogliono vedere, ad esempio, nel fatto che il Vangelo di Giovanni si pone come un Vangelo seguendo una suggestione di quel tanto che riusciamo a sapere di Papia attraverso Eusebio, no? Un autore storico del IV secolo, che ci riporta alcuni documenti dei primissimi, delle primissime comunità, cita un autore Papia, il quale riservo parecchie pagine a Giovanni, vedendolo un po' come colui che ha in qualche modo ma aggiungendo e completando e approfondendo ciò che nei Vangeli sinottici non c'era. In questo senso la figura di Giovanni risulterebbe una figura un po', diremo, di sintesi e di approfondimento rispetto alla tradizione degli altri Vangeli, quindi qui in questo caso la figura di Giovanni. Poi ovviamente per altri la figura di Paolo, tant'è che tantissime volte si è parlato a proposito dell'origine del cristianesimo, il cristianesimo paolino e il cristianesimo petrino. Oppure altri vedono nella figura appunto di Tommaso una figura particolare per varie ragioni. Una è di carattere più storico, esteriore se vogliamo. E l'importanza enorme che ha Tommaso per tutto il versante orientale del cristianesimo, quello che per varie ragioni è stato sommerso da tragedie storiche che hanno amputato lo sviluppo del cristianesimo delle sue propaggini fino alla Cina. Le chiese che si sono sviluppate in quell'area, dalla Mesopotamia, dalla Siria alla Mesopotamia, andando verso il Pakistan e poi fino all'India, ma poi sopra, attraverso i passaggi dell'Iran, dell'Afghanistan, là al centro Asia, fin sopra la Cina, il deserto del Xinjiang e così via, queste chiese ritenevano di avere una propria fonte in Tommaso e nei suoi discepoli. Alcuni, come sapete, in India sono ancora oggi chiamati i cristiani di Tommaso, la chiesa cristiana di Tommaso, in varie diramazioni. Questo è un aspetto geografico, ma è più sottile l'interpretazione che alcuni autori fanno, in quanto vedono nella trattazione che ad esempio Giovanni nel suo Vangelo fa dell'apostolo Tommaso come colui che in qualche misura all'interno degli apostoli rappresenta il dubbio dopo la risurrezione, vedono in lui, come dire, il filone pregnostico rappresentato all'interno della comunità apostolica, addirittura da Tommaso. E dicono alcuni, ma questi siamo sempre in ipotesi, sempre in ipotesi. Quando uno dice questo, deve sempre dire alla fine non è certo, è un'ipotesi. Quindi per quanto tu ne rimanga suggestionato, dicono che il Vangelo di Giovanni addirittura sarebbe stato in alcune parti scritto proprio per bloccare, per sconfessare questa componente che era dubbiosa rispetto a ciò che Gesù Cristo era dopo la risurrezione, a ciò che era nel confronto della costituirsi della Chiesa da lui voluta, perché rappresentavano una Chiesa alternativa. La stessa operazione è stata fatta per Giacomo, rappresentante in qualche modo della Chiesa ebraico-cristiana, ma più incline a ribadire la tradizione ebraica all'interno del cristianesimo, anche con inflessione, lo dicevo la volta scorsa a proposito del Vangelo dell'infanzia, a proposito dell'interpretazione di Gesù Cristo come avente origine totalmente terrena e poi sancito come figlio di Dio solo al momento del battesimo. Comunque queste sono tutte cose su cui facciamo tutte le ipotesi che vogliamo, ma alla fine chiudiamo il discorso dicendo sono ipotesi, non spacciamole per realtà. E adesso allora, fatte queste due premesse, io procederei alla lettura paziente almeno di 3-4 colonne di questo Vangelo, ma se poi il tempo stringerà, io, dato il leitmotiv, questo è un Vangelo che si può leggere di seguito benissimo a prescindere da qualunque commento, una volta avviato una serie di chiose esemplari. Allora, dopo aver fatto 2-3 colonne insieme, proprio leggendo tutto di seguito, ciò che non abbiamo fatto mai per nessun altro Vangelo perché non lo consentiva, io vi segnalerò indubbiamente quelle che sono le parti che hanno una più netta connotazione specificamente gnostica. Il resto, dando per scontato che tutto il resto invece fa parte di quei 2/3 che è sovrapponibile, ritrovabile analogamente nei Vangeli sinottici. Ve lo faccio vedere anche visivamente, guardate, io ho fatto in giallo la parte che è sinotticamente riscontrabile, sia pur con delle piccole varianti interne, vedete, mentre invece con colore più scuro ho fatto le parti che sono specificamente a carattere gnostico. Vedete che le parti in giallo sono decisamente preminenti. Allora, procediamo e questo lo vediamo poi direttamente. L'inizio è chiaramente orientato, anche se nei codici delle varianti, è decisamente, non ho detto che questo fa parte di un volume dei codici trovati a Nag Hammadi, quindi nel 45-46, poi in varie vicende di acquisizione e poi di pubblicazione, giunte a noi come complessivamente chiamate i Vangeli copti, traduzioni copti, di Vangeli gnostici. In più bisogna dire che specificamente di questo Vangelo di Tommaso i critici, anche qui ipotesi, suppongono che il testo originale non era come per gli altri Vangeli apocrifi di Nag Hammadi, un testo in greco poi tradotto in copto, ma che questo fosse addirittura originariamente in siriaco, il che convaliderebbe ulteriormente la tesi secondo cui, ma lo dicono in base a documenti di carattere linguistico, cioè alcune immagini che sono contenute qui sono di area siria, semitica, siro-semitica. Allora, da che si dedurrebbe un'ulteriore conferma del fatto che qui, proprio in questa attribuzione a Tommaso, ci sta un cristianesimo spinto verso l'Oriente, il profondo Oriente. Siria, Mesopotamia e poi Persia e così via. L'inizio è decisamente di carattere apocrifo nel senso di riservato, elitario. Difatti dice il testo, questi sono i detti segreti pronunciati da Gesù, il vivente, e scritti da Timo Giuda Tommaso. Devo dirvi che questo detti segreti pronunciati da Gesù, il vivente, scritti da Didimo, Giuda, Tommaso, è un inizio che fa l'attribuzione, non significa che è lui che l'ha scritto, noi sappiamo già questo, è sufficiente per la paternità di un testo che il testo venga attribuito da coloro che glielo attribuiscono come pertinente a quella figura di apostolo. Egli disse, colui che scopre l'interpretazione di queste parole non gusterà la morte, tipicamente frase gnostica, chi acquista la gnosi, la conoscenza, non gusterà la morte. Gesù disse, colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato, quando avrà trovato si stupirà, quando si sarà stupito si turberà e dominerà su tutto. Di nuovo siamo sempre in questa iniziazione, quando tu avrai raggiunto la conoscenza, quindi chi cerca trova, vi ricordate il famoso testo del Vangelo, chi cerca trova, qui viene declinato in quella ricerca, ultra ricerca, che prende le caratteristiche dello stupore, no? Della scoperta del mistero nascosto dietro le parole, e poi dopo lo stupore c'è il turbamento e dominerà sul tutto. Questo turbamento vuol dire è proprio la scossa dell'iniziazione misterica, se si potesse adoperare questo termine, anche se non è da intendersi in termini psicologici. Lo scossone che ti fa riscuotere dal sonno della realtà. Vedremo che torna spesso questa immagine, essere assonnati o addirittura con spinta estrema di questo sonno, l'ubriachezza, il torpore. Sarai destato dal sonno, il torpore che ti ha fatto vivere nella realtà. Leggi, sottintendi che anche una lettura, diciamo così, canonica dei Vangeli, come dicevano questi gnostici, è quella che sta ancora addormentata nella realtà. Gesù disse, ecco qui comincia il ritornello sempre tipico, Gesù disse, se coloro che vi guidano vi dicono, ecco il regno di Dio è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno, se vi dicono è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di voi. Qui è la chiave di volta di tutta la gnosi contenuta nel Vangelo di Tommaso. Io penso che abbia delle analogie con alcune forme di gnosi che oggi anche magari sono correnti, quelli che ritengono che il massimo della spiritualità, il massimo della spiritualità coincide con l'acquisizione del sé profondo che ciascuno ha, ma neanche tanto secondo l'induismo, ma più in generale semplicemente come autocoscienza, presa di coscienza di se stessi, in certo qual modo oggi certi filoni della gnosi dicono che questo sé profondo è un nucleo energetico che è lì latente, che ha bisogno di essere sviluppato. Queste sono poi le inflessioni tipiche della gnosi, di certi filoni gnostici contemporanei, mica solo New Age. Ma se le parole sembrano del tutto coincidere, la differenza tra la gnosi, qui la gnosi che si riferisce, gnosi chiamiamola così cristiana, di queste correnti non canoniche ma riferente al cristianesimo, è che comunque questa gnosi è il frutto di una salvezza, non è mai un'autocoscienza pura, non è mai una autogiustificazione attraverso la conoscenza. La conoscenza è sempre l'essere conosciuti prima, è sempre preceduta dall'essere conosciuti prima. Semmai il problema fondamentale per la gnosi è il determinismo. Qualcuno di voi aveva sollevato questa interrogativa, è del tutto legittimo. No, tu non raggiungi la gnosi se non sei già, come vedremo in alcuni passaggi, se non sei già stato conosciuto. Se no, chi è l'agente principale? Rimane sempre, diremo così, l'assoluto, o se volete il mediatore dell'assoluto, che è il Salvatore Cristo, che ti porta alla gnosi, ti porta alla conoscenza. Naturalmente poi questo implica un'azione tua, ma a differenza della gnosi moderna, l'agente principale rimane colui che è chiamato al di là addirittura del pleroma, cioè l'assoluto, diremmo noi oggi.